Evidentemente ho io. E volevo fare un po' di storia, perché i tempi corrono, i credenti corrono? Sicuri? C'è qualcuno che dice? Lascio a ciascuno il giudizio. Ok, allora, un tempo fa, ed era in aprile, io avevo esposto questo oggetto qua. Chiesa al passaggio. Cos'è il passaggio? Così? Cos'è?
Dalla morte alla vita.
Cos'è la Pasqua? Il passaggio. Allora, la nostra Pasqua chi è? Cristo. Cristo è la nostra Pasqua. Ok? Allora, il passaggio vuol dire la nostra Chiesa, l'ho messo apposta per sollecitare un po' di riflessioni, vuol dire la nostra Chiesa al passaggio, cioè che appartiene effettivamente a Cristo. L'appartenenza a Cristo. Non leggo quello che ho scritto lì, però come vedete io ho ripiegato il foglio per correttezza. Cosa c'era scritto sotto quel foglio? Una data, un'altra, una firma, un'altra data. Che data è quella che è scritta lì? E chi l'ha scritta quella data?
Sarà la conversione, la scelta.
Noi abbiamo, chi ci ha messi al mondo? Dio. Dio ha stabilito che io nascessi il 20 novembre del 37. Tra poco anche il mio compleanno, guarda un po'. Ma ciascuno ha una sua data. Dio ha stabilito una data e ha permesso che uno venissimo al mondo. Con quale prospettiva? Di essere dannati? Allora, quando c'è scritto lì, eravamo salvati? No, non eravamo salvati. Eravamo nella potenza di poter essere salvati sulla base di che cosa? Il sacrificio c'è comunque anche per un non salvato. Per? C'è per fede, certamente. Ma il punto è che la data di nascita è il Signore che ha stabilito, quello può venire al mondo perché io vedo che se vuole può diventare mio figlio. Ma il vuole non è costretto. La data, ci sono due date e i miei ragazzi che hanno fatto scuola con me lo sanno. Chi ha scritto allora il nome di ciascuno di noi quando è nato? Chi non me lo dice? Tra Gabriele e... cosa dice? Anche le Desi. Chi l'ha scritto quel nome? Dio. E la data, l'altra data, quella del passaggio, chi l'ha scritta? Niente, lo dice Gabriele. Chi l'ha scritta la seconda data? Gesù. Ma è proprio Gesù che l'ha scritta? Desi. Noi. La seconda data, quella del passaggio, quella di entrare nel regno dei cieli, è una responsabilità personale. La scrive ciascuno di noi. È grave dimenticare, non sapere, non conoscere, non dare valore alla data in cui abbiamo ricevuto Cristo personalmente. Per cortesia, Luca, stai lì, va là, abbi pazienza. Queste sono cose che si risolvono. Allora, noi veniamo al mondo perché Dio ha stabilito che ciascuno di noi possa entrare nel regno dei cieli e l'ha siglato. Ma il possa è legato a una volontà, la nostra, l'accoglienza personale di Cristo, e quello lo decidiamo noi, ed è nostra volontà. Quindi la data successiva a quella di nascita è scritta da qualcuno, ciascuno per suo conto. Ciascuno la deve scrivere. E sotto la spinta di chi? Dimmelo, Desi. Eh? No, no. Sotto, chi è che opera a farci scriverla? Lo Spirito! Allora Dio ha scritto la data. Può entrare nel regno dei cieli. Non creo nessuna persona che sia condannata di principio. Tutti hanno diritto. Di fianco però la scelta di diventarlo dipende da noi. E chi è che ci soffre, che ci pompa dietro, che dice muoviti, che ci tormenta? A crescita. Cioè, è lo Spirito Santo che ha lavorato. E chi è che ci autentica di fronte al Padre? Gesù! Allora il Padre, lo Spirito Santo e Gesù lavorano in sintonia, perché Gesù non può tornare a, diciamo, a operare per noi direttamente, perché deve stare fermo a tenere bloccata l'ira di Dio, là, davanti alla croce. E chi invece spinge il cuore di ciascuno di noi è lo Spirito Santo, il quale opera. Sono uno e trino. Un etrino, ho cercato di spiegarlo anche ai ragazzi, ma ciascuno di noi è un etrino. Prendo te, Vincenzo. Tu tratti tua moglie come tratti coi bacioni alla sera quando le dai anche il capo della tua fabbrica? E beh, sei sempre tu però. Allora che differenza c'è? Che cosa fa? Perché lei è moglie, la tratti in un modo. Quell'altro lo tratti in un modo diverso perché hai un rapporto diverso, ma sei sempre tu. È come se tu avessi due facce. No? E Dio è uno, è trino, con tre facce, appositamente per noi. In Prima Corinzi 15 c'è qualcuno che se lo ricorda cosa dice? Cosa dice il Signore? Andiamola a prendere. Prima Corinzi 15 ci racconta che dopo che saranno successe una serie di cose, la prendo al versetto 26, Prima Corinzi 15 al versetto 26, dice: l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti il Dio ha posto ogni cosa sotto i piedi di esso, ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è accentuato. E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Cioè, Dio si è come espresso in tre versioni diverse per salvare l'umanità, per redimere l'umanità, perché se avesse dovuto agire direttamente come Dio avrebbe dovuto fare finito tutto in Genesi 3. Non lo voleva, e quindi si è diviso in tre ruoli, pur essendo sempre lui. Io in altra occasione ho fatto notare come in Genesi 1 si dice sempre Dio, Dio, Dio. Ma poi quando entriamo nel capitolo 2, dove si comincia a parlare della creazione, e poi in particolare dell'uomo e della donna, chi compare? L'Eterno! Cioè Dio in funzione dell'uomo, ma è sempre Dio. E poi, quando ancora nel capitolo 4, anche questo l'ho fatto notare, 4 di Genesi, ancora mi ripeto, chi è che parla a Caino, il quale per tre volte risponde no? Chi è che parla? È ancora Gesù, quel Gesù che parla a noi. Adesso siamo in una situazione in cui quindi abbiamo questa, perché a quell'epoca non era ancora crocifisso Cristo, abbiamo questa situazione, Dio che è fermo nei suoi piani, che vuol portare a compimento, ma che per il tradimento dell'uomo non potrebbe portare a compimento, perché l'abbiamo tradito, ma è intervenuto Cristo, uomo, il quale ha bloccato in questo intervento, lo dico in termini che non sono precisissimi, ma nella sua croce, avendo pagato il prezzo del riscatto dell'umanità, Dio è soddisfatto, diciamo. Non può intervenire, non lo può fare per coerenza. Ma dietro la croce ci siamo noi. E la croce non è una costrizione, è una scelta. Scelta? Volitiva! Mettiamoci in testa quell'importanza che ha la volontà nostra. La usiamo come una cosetta, ma è fondamentale. È una caratteristica essenziale di Dio che ci ha donato. E noi l'abbiamo usata male. L'abbiamo usata male perché in Adamo non gli abbiamo dato retta, l'abbiamo messo da parte. E quando, tante volte avremmo visto e trattato, quando c'era il maligno che con parole sinuose solleticava Eva e così via, l'uomo c'era lì? C'era. E Dio dov'era? Bravo. Era lì che aspettava. Io non intervengo. Perché? Perché ti ho creato in mia immagine e somiglianza, perché ti ho dato la volontà e la volontà te l'ho messa sotto tua responsabilità. Mangia questo, ma non mangiare quello. E si è fermato lì. Adesso vediamo come va. E l'uomo per volontà ha detto no. L'uomo per volontà ha esercitato una volontà positiva, contraria, disobbedendo. E Dio non è intervenuto. E perché non è intervenuto, noi diremmo? E se no non saremmo state creature a sua immagine e somiglianza, saremmo stati dei fantocci. Essenziale la volontà di Dio, essenziale, e ce l'ha data. E voleva che noi la esercitassimo. Come ha detto Marcello, se fosse intervenuto, semplicemente sarebbe successo che saremmo stati a che livello? Animali, classe inferiore, noi siamo la classe superiore, l'ho detto altre volte perché se la facciamo a rovescio, c'è Dio, l'uomo, al di sotto dell'uomo c'è il regno animale, al di sotto del regno animale Dio ha creato quello vegetale e quello vegetale al di sotto al regno minerale, ha strutturato tutto e ci ha fatti, in realtà ce lo dice la parola, signori della terra. Tutto c'è sottoposto, è tutto per voi, detto. Mi riferisco a Genesi, evidentemente. Sto allora dicendo, con un po' di foga, ma che noi abbiamo una responsabilità paurosa. Non stiamo usando male la volontà che è una caratteristica essenziale divina e ci ha regalato, ci ha donato, ci ha fatti, infatti lo dice, a sua immagine e somiglianza. Che differenza c'è fra la volontà di Dio e la nostra? Che quella di Dio è creativa. Io posso anche andare fuori e dire sì alla luna, non succede niente. Dio l'ha potuto fare. Però la volontà in termini diversi ce la diamo. E le nostre azioni, qualunque siano, dipendono dalla nostra volontà. E l'azione fondamentale è stata quella di riconoscere o non riconoscere l'autorità di Dio. Siccome non l'abbiamo riconosciuta, ci siamo caricati di una macchia che è genetica, perché si è trasmessa da Adamo ed Eva a tutti gli altri, anche a noi. Ma il Signore nella sua benignità cosa ha preparato, ha costruito e ha realizzato e sta realizzando un programma perché ogni uomo, esercitando una sua volontà personale, e nessuno lo può sostituire, uomo evidentemente anche donna, no? Ogni essere umano, prenda, si convinca, ci rifletta e prende una decisione. E quella decisione è ispirata, soffiata in maniera coerente, premurosa, costante da parte di chi è? A chi ha dato questo incarico di soffiare nel nostro cuore? Allo Spirito Santo, lo Spirito Santo, perché Gesù è fermo davanti al Padre. Allo Spirito Santo ha dato l'incarico di soffiare nel nostro cuore il pensiero, l'idea e quant'altro per comprendere in quale posizione ci troviamo. Comprendere e poi decidere. Nessuno ha potuto decidere per me quando io ho deciso di accogliere la rivelazione dello Spirito Santo nel mio cuore. Ero solo ero solo anche fisicamente, che proprio non c'era nessuno, era notte. Però l'ha fatto con ciascuno di noi, in condizioni diverse, simili tutte, ma completamente diverse l'uno dall'altra. E questo è secondario. Perché? Perché ciascuno di noi è fatto in un certo modo. Se uno, per esempio, ha un certo tipo di passione, è ben facile che lo Spirito Santo vada a toccargli quella passione, perché è carnale, e distruggendogli quella lo porta a riflettere. Quindi ciascuno ci pensi per i fatti suoi, ciascuno ricordi quando ha veramente sentito e ha detto sì, quando è caduto sulle ginocchia del cuore, se non anche sulle ginocchia fisiche, perché può essere, non giudico nessuno evidentemente, è importante. Allora, ritornando a quel tabellone lì, in cui c'era un nome, prima colonna a sinistra, poi secondo una data, terzo una data, uno una data di nascita, l'altro una data di conversione, e poi mi sembra che avessi detto anche di firmarlo, vabbè, d'accordo, come autenticazione di se stesso. Bene, quel cartellone lì l'ho risposto il giorno di Pasqua di quest'anno e l'ho messo su quel trespolo, tra i piedi, ho cercato di metterlo sufficientemente tra i piedi nell'ingresso, perché la gente ci battesse il naso sopra, la gente, la fratellanza, e dicesse, beh, cosa fa questo? Bene, quello lì era il passaggio, c'è anche scritto sopra. Il passaggio, sapete quanti hanno firmato il passaggio? 14 persone. E tutti gli altri? C'è stato anche qualcuno che era via per le famose vacanze di Pasqua, non posso dire, però su 50 e quanti siamo, solo 14. Sono rimasto molto male. Come? Non avete compreso? La Chiesa in qualche modo non ha compreso che quello voleva dire: sono gioioso, orgoglioso di essere iscritto nel libro della vita. Per star tranquillo l'ho lasciato lì fino a quando?
Mesi.
Mesi. Fino a maggio, fine maggio, un mese e mezzo è stato lì. E quando sono arrivato poi al mese e mezzo, dopo vari solleciti, frasine che ho così dato tipo un acquerugio là in giro, ce ne sono ancora di voti, per questo io ho chiuso, perché non voglio evidentemente mettere. Come mai? Non è evidentemente come qualcuno può avere pensato, oh, Giorgio che fa le solite cose, scrivere così va bene, è una manifestazione, ma io ho voluto sollecitare la presa di coscienza di chi siamo, che Dio è morto, che Gesù è morto per noi e si aspetta che noi lo onoriamo, che sia il nostro passaggio. E è come messo, lo lascio lì evidentemente. Allora, io voglio dire, ma abbiamo coscienza di che cosa si aspetta il Signore da noi? Lasciamo stare la facilità con cui si prende, non dico in giro, ma in qualche modo si fanno un po' di lazzi perché ne sono capitati, perché io ho fatto quella cosa lì, perché ho fatto altre cose, ho cambiato il modo di distribuire la Santa Cena e di prenderla. Perché l'ho cambiato? Per cercare di far scuotere i cuori, di riflettere. Ho fatto in modo che non fossero sempre i soliti, ma di far partecipare tutti gli uomini, e tutti gli uomini partecipano o nella distribuzione o nel fare la lettura. E nella lettura, ma leggiamo o no questa parola? Che senso ha? Quando dice ora provi l'uomo e le donne evidentemente, perché è la società umana a cui si riferisce, e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio su se stesso. Che giudizio è? Coscienza autentica di appartenere al Signore. E beve un giudizio su se stesso se non discerne che cosa? Il corpo. E chi è il corpo di questa chiesa di Via Venturi 34A? Siamo noi. Allora discernere il corpo cosa vuol dire? Ah, ma hai visto quello? E quella non c'è mai. non vado avanti. Ma discernere il corpo vuol dire avere rispetto della Chiesa, dei singoli membri, avere compassione di quelli che mancano, avere compassione di quelli che ostentano delle situazioni e degli atteggiamenti sbagliati e che li mantengono testardamente. E quando qualcuno di noi che si trova in una situazione così, e ce ne sono di variabili, prende il pane e il vino e lo prende in quelle condizioni, che cosa fa? Sporca la comunione fraterna. Dobbiamo pensarci, non è un automatismo prendere il pane nel vino. E ho lasciato, ho fatto in modo che si allungasse il tempo per pentirsi, per riflettere. E come l'ho fatto? L'ho fatto invitando un fratello che al microfono, dopo la lettura, legge dei passi invitanti, tipo, vediamo qua, come ho scritto nelle mie cose, nei miei appunti. Matteo 18, legare e sciogliere. Ma noi quando abbiamo preso il pane e il vino oggi, eravamo in stato di scioltezza, dico così, o di legame verso qualcuno e qualcosa? Lascio aperta la domanda, stimolo solo. Un altro passo che ho letto, che ho fatto leggere una volta sola forse, Zaccaria 4,18, dove si parla degli occhi dell'Eterno che percorrono tutta la terra, e c'è il piombino in mano a Zorobabele, dove il piombino è quello che rappresenta la rettitudine. Ma prendiamo sempre il pane e il vino in rettitudine? È una domanda. Apocalisse 3,18, avete mai sentito parlare di collirio? Sì, che cosa vuol dire? Abbiamo guardato bene il collirio per gli occhi spirituali, non quelli fisici. Quindi com'è il nostro stato di amore verso gli uni, verso gli altri? Non è facile amarsi in tanti come siamo. Ma amarsi non vuol dire abbracciarsi come moglie e marito o fidanzatini. Vuol dire avere quel tipo di amore o avvicinarsi a quel tipo di amore che il Signore ci ha insegnato. Non ricordo che in nessun caso particolare il Signore sia fatto baci e abbracci. Ha esercitato amore anche dicendo delle cose severe, ma sante. Altro passaggio, Salmo 85,11, l'ho preso così, dove dice che la verità germoglia dalla terra e la giustizia riguarda dal cielo. Noi siamo sulla terra, da noi può venire fuori la verità, ma allora qual è la verità nel prendere il pane e il vino? Sono in accordo, in armonia con la mia Chiesa? Ce l'ho con qualcuno? Faccio delle critiche, le mantengo nel cuore? Non lo so. Invito, buttando lì delle cianfusaglie, diciamo, ma invito a riflettere. E se la verità emerge dalla terra, dice, il giudizio però viene dal cielo. Il giudizio il Signore lo vede. E chi ha mai sentito dire questa roba? Matteo 7,33. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio. Ma queste sono cose che devono farci riflettere mentre noi prendiamo pane e vino. E il fatto che io abbia spezzato e dato un tempo mentre qualcuno legge da là, ci sono due fratelli che percorrono la chiesa e prendiamo il pane e il vino, abbiamo tempo di pensare. Se uno ha un peccato dentro, soprattutto nei confronti della comunione fraterna che viene sancita attraverso prendere il pane e il vino insieme, ha tempo per riflettere. Riflettere su un piano personale che può essere, sì Signore, io ho pensato male di lui, di lei, qui e là. Quindi, confesso, hai ragione, ho peccato. Che poi dopo vada da lui o da lei a pacificarsi, ma questo lo dice anche Matteo quando ha detto prima legate e sciogliere. Lo dice. Oppure cioè, può essere anche un'altra cosa, è una situazione troppo grave, non lo prendo. Non prendo il pane e non prendo il vino. Lo si può fare. E questo dura qualche minuto perché c'è un tempo per andare, un tempo per tornare col vassoio, no? E questo è stato fatto con l'intento preciso di mettere nel cuore uno spazio e un'attenzione volitiva per guardare bene se stiamo onorando il corpo oppure insozzando il corpo. Perché è vero che tutto è riferito al corpo celeste, ma la realtà la viviamo qui, a cominciare da qui. Quindi non ho fatto dei giochini, come qualcuno ha detto e anche scritto, va bene, non di voi. Però l'ho fatto con l'intenzione precisa di fare in modo che dessimo un valore a quelle minacciose parole: se non discerne il corpo del Signore, per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ma è parola di Dio qua, lo dice. Io me lo sono chiesto per me stesso, perché io non sono così sano come un pesce, come si suol dire. Devo guardare a che cosa. Certe cose me le ha insegnate il Signore, altre non le so. Però dice, se esaminassimo noi stessi, noi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati con il mondo. L'avete mai sentita questa? Funziona così, nei nostri cuori? O è un fuoco che ci investe, che ci aggrava? Devo anche dire che mi era venuto in mente una cosa oggi, poi l'ho lasciata andare, di fare la Santa Cena alla fine del mio messaggio. Non so cosa avremmo fatto, ma forse sarebbe stata una violenza l'uni verso gli altri, da parte mia in particolare verso di voi, e quindi non l'ho fatto. Abbiamo preso il pane come al solito. Però per domenica prossima proviamo a pensarci. E non è una cattiveria. Voglio dire che noi stiamo rischiando di sederci comodi. Su un'abitudine si fa così. Quello che legge, quello che scrive, non ho fatto la spesa stamattina. Fratelli, dobbiamo prendere sul serio la celebrazione della Santa Cena. Dobbiamo prenderla sul serio, perché è veramente un'autenticazione che il Signore ci ricorda e che facciamo ogni settimana. Ci sono chiese che non la fanno ogni settimana, la fanno ogni mese o qualcosa del genere. Secondo voi è meglio ogni settimana o è meglio ogni mese? Eh? Anche per me. E per me è meglio, perché da un mese all'altro. Ma quanti peccati commettiamo che il Signore vede, anche solo in una settimana, anche solo in una giornata? Prendo riferimenti di riflessione. Più volte c'è stato un fratello che ci ha parlato di un personaggio molto lontano, ed è Enoch. L'ho già detto anch'io. Enoch che cosa ha fatto? Ha camminato con Dio. E cosa ha fatto? Una passeggiata al parco? Ha camminato con Dio, in comunione con Dio. E vuol dire che era perfetto? No! Era un uomo! Era un uomo. E ha camminato con Dio. Cioè, aveva nel cuore l'intenzione di seguire Dio, di ascoltarlo, di rispondere. Ho citato anche il caso di Abramo, un po' più avanti, Genesi 17, dice, il Signore parlò a Abramo e gli disse, cammina alla mia presenza e fai il pagliaccio. E sì, integro, cammina alla mia presenza, sei integro. Integro vuol dire che fai una differenza assoluta fra verità e non verità, doppiezza o errore. Se errore vero e proprio, il Signore te lo dirà e non te ne farà colpa. Ma se doppiezza è un peccato. Cammina la mia presenza e si integro. Allora, durante questa settimana siamo stati integri? La butto lì. Ma io credo che sia difficile che noi possiamo dire sì, Signore, io sono stato integro durante tutte le settimane, in tutte le circostanze della mia vita, con tutte le persone e anche nei pensieri che ho fatto, perché si può essere integri o no anche nei pensieri. sto premendo queste cose. Perché? Ma perché c'è una ragione di fondo che vuoi attaccare quel cartellone lì, sopra quello. Allora, il mondo cade. Ma non stringe quella cosa lì. Vabbè, va bene così, dai. Allora, quella frase lì non me la sono inventata. C'è anche scritto. Di chi è quella frase? Luca? Luca! La riporta Luca. Ed è una parola di Gesù. Ha detto, possiamo anche leggere in Luca direttamente. Dove dice... io vi dico che farà loro prontamente giustizia, ma quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà egli la fede sulla terra? Perché adesso vi parlo di fede, prima non ho neanche tirato fuori un attimo la fede? Ma perché tutte le cose che ho detto prima sono sostenute dalla fede. Se io non ho fede in Dio, che cosa mai mi deve preoccupare se coi fratelli ho detto peccato? È attraverso gli eventi della vita e soprattutto attraverso le circostanze relazionali con gli altri uomini e donne del mondo, che noi pecchiamo. Che noi quindi non viviamo una vita di fede come il Signore ci propone. Vita di fede che include, ho fatto un breve accenno riferendomi all'integrità, che include anche l'errore non volontario. Ma c'è la confessione. Il Signore dice: se confessate i vostri peccati, quante volte l'abbiamo detto, egli è fedele e giusto da rimettervi i vostri peccati e purificarvi da ogni iniquità, cioè dalla macchina che produce peccati, che è il nostro cuore malvagio. Allora, non è che dicendo fede io abbia cambiato registro, sono andato semplicemente a quella fonte di vita, di onestà, di integrità che il Signore vuole vedere e che ci ha donato nel senso che ci ha fatto vedere Egli stesso. Quindi qui dice, quando Cristo tornerà, troverà Egli la fede dove? Sulla terra. Viene a vedere se noi abbiamo vissuto di fede, e per vivere di fede confessiamo i nostri peccati, sopportiamo le persone, ci pentiamo cosa è opportuno, andiamo a chiedere perdono perché ho pensato male di te, ho fatto quest'altro. Non lo so, dite quello che vi viene in mente. Confessiamo in linea di massimo i nostri peccati. È l'unico strumento che noi abbiamo, in effetti, per entrare nelle opere della fede, che cos'è? Qual è l'unico strumento? La confessione volitiva. La confessione è un fatto di volontà. Ovviamente applicata in modo sincero, perché io posso anche confessare qualche cosa volontariamente, ma per far bella figura. È possibile farlo, vero? Allora, qui sto dicendo che la situazione del nostro cuore, ed è un po' la prima parte che ho presentato prima, cioè quella di essere veramente figlioli iscritti nel libro della vita, restare lì per la gioia del Signore, è però qualche cosa che matura attraverso gli eventi della nostra vita, i nostri comportamenti, e si mantiene su quelli. E questi agiscono tutti in relazione alla fede. La fede è lo strumento che Dio ci ha dato per stimolarci a usare la volontà e operare come Egli ha operato. abbiamo un incarico molto, molto grave, molto importante e anche molto, molto delicato. Ma questi sono aggettivi da poco. Perché se quando il Signore verrà a fare redderazione, come si dice, cioè a vedere il resoconto di che cosa ha fatto l'umanità, del suo sacrificio e di tutti gli stimoli e le situazioni e le circostanze che ha permesso e mandato nella sua vita, verrà per una cosa molto precisa, sì o no? Sì o no? Non possiamo continuare così, diciamo, con una specie di buonismo, di adattamento, ma sì, poi. No, no, il Signore non ha fatto sì poi. Il Signore è andato sulla croce, ha pagato con la sua vita e non doveva neanche farlo. L'ha voluto fare per onorare il Padre. L'ha voluto fare per onorare il Padre. Ed è ineccepibile. Quello che ha fatto il Signore non lo si può assolutamente attaccare, non c'è verso, non c'è modo. Noi o entriamo nel suo modo di vedere le cose oppure ne restiamo fuori. E le alternative non esistono. Se le sono inventate, ma se fai tante opere buone, ma qui, ma là buone, cosa vuol dire? Che hai dato solo 10 euro, non hai dato 50. Scusate, ma ci sono anche questi aspetti. Allora... io dico, sto sollecitando la nostra attenzione alla vera posizione personale nella relazione con Dio, attraverso strumenti che ben conosciamo, il primo dei quali è la preghiera, sostenuta dalla volontà e la confessione. La confessione non ha bisogno di terze persone, è un vis-à-vis, tu per tu, dite come volete, con il Signore, punto e basta. Non ci sono altri. Non so se voi abbiate mai passato o affrontato momenti di confessione, momenti che durano anche un bel po', in certi casi, in cui confesso, dico questo, sì, è vero, però dentro non sono ancora sereno, non sono ancora libero, non sono ancora soddisfatto. E il Signore insiste. Va avanti, ma arriva un certo momento che di colpo, pum, uno è vuoto. Perché? Perché abbiamo confessato tutto esattamente quello che il Signore si aspettava da ciascuno di noi in quel momento per quel tema. Ci sono altri peccati e aspetti, sicuro. Però lui aveva mirato questo, aveva mirato quel punto. E se noi lo seguiamo nella opera di lavoro interiore che egli fa e che spesso è doloroso perché dobbiamo veramente spogliarci di tutto quello che ci piace, opera che si chiama umiliazione. Se non ci umiliamo noi davanti al Signore e siamo, sto dicendo, a tu per tu, non ci sono testimoni altri qui e là, perché se ci fossero non potrebbero neanche giudicare, perché sarebbero peccatori come noi, uno, e perché non vedono se io sto dicendo la verità, ma il Signore non è peccatore, ha risolto il problema dei peccati, è garante per noi davanti a Dio e sa esattamente se sto dicendo la verità oppure no. Ma quando arriva quel punto in cui non ce la facciamo più perché siamo veramente arrivati, c'è una liberazione precisa in te. Io spero che tutti voi l'abbiate provata almeno una volta. È fondamentale capirlo, perché io lo spiego, perché per quello che ho vissuto io, ma ciascuno di noi le può avere vissuto n volte, mille volte. Umiliatevi sotto la sua potente mano ed egli vi innalzerà subito. A suo tempo come innalzamento, ma come liberazione è immediata. E questa è una scuola continua che noi possiamo affrontare, che noi dovremmo affrontare, che noi se vogliamo affrontiamo. Ripeto, se vogliamo, perché non c'è nessuno che ce lo impedisce. E ci sono anche dei momenti in cui sembra che sia tutto, sì, sono tranquillo, improvvisamente arriva una sparata non so se va nel cuore, nella mente, ma arriva una sparata per cui ci sentiamo come aggrediti, sgonfiati. Cosa è successo? È il Signore che viene a chiedere qualche cosa di questo tipo, di una confessione, di un riconoscimento, di un'umiliazione, perché sa che quello è il momento in cui lo posso fare. È un momento favorevole, lo sa. Lo ha contornato probabilmente di eventi vicini, parole, circostanze, sono da solo, sono triste, ho avuto paura perché, non lo so. Cioè, lo sa lui, però combina sempre le cose e ci sollecita nel momento in cui sa che se vogliamo, possiamo. Se vogliamo, ma non ci costringe. Ci stimola, ma non ci costringe. Anche torno a Caino, è stato stimolato, non costretto, stimolato 3 volte, ha detto no, 1, no, 2 e no, 3. E il nostro Giobbe, capitolo 33, dopo aver dato una certa spiegazione, dice ecco, questo l'Eterno fa 2, 3 volte. Cioè il Signore, soprattutto sto parlando di cose importanti, aspetti importanti, è disposto a perdonare largamente, ha già pagato sulla croce, ma non è però che sia lì come a elemosinare il perdono, a elemosinare la confessione, scusa, alla quale consegue il perdono. Però insiste, ma al di là di un certo punto dice se vuoi te la tieni. Non puoi dire che io non t'ho sollecitato, non puoi dire che io non t'ho chiamato, l'ho fatto. Adesso io non voglio essere così drastico sul 3, però la parola mi dice che non va avanti sempre così, non va avanti in eterno. E credo che questo sia riferito quando si tratta di argomenti di tipo fondamentale. Argomenti di tipo fondamentale. Il riferimento che ho fatto a Giobbe si riferisce a una situazione in cui il gioco era o vivere o morire. Questo è fondamentale, perché quando uno è morto non ha più prospettive di potersi riconciliare con il Signore. Però, di fondo, se voi o noi o io nella nostra vita abbiamo una persona con la quale abbiamo avuto dei rapporti, ci siamo spiegati una volta, ci siamo spiegati 2 volte, ci siamo spiegati 3 volte e dopo un mezzo sì è rimasto un no, anche noi siamo un po' scocciati. Con questo non voglio dire che noi siamo come Dio, ma voglio dire che riusciamo a capire anche nel rango, nel livello, nelle capacità della nostra vita terrena che il Signore ha un limite, è infinitamente buono, ma non si fa infinitamente prendere in giro però. Dobbiamo ricordarcelo. Allora, torna a quella scritta lì. Gesù cosa farà? Tornerà sulla terra. Ah, bene. E per quale motivo? Tornerà sulla terra per vedere come abbiamo usato la fede. Come stiamo usando. E quando? E quando stabilisce che c'è un prima puoi, dopo non puoi, eh? È chiaro? Quando? Verso il 3000. Nessuno lo sa, solo Dio lo sa. Ma non giochiamoci sopra, perché la parola ci dice in molti punti
imminente.
Non è lontano. Non è lontano. E non dirà, ragazzi, preparatevi perché arrivo il venerdì 44 del mio anno tale. Non lo dirà. Perché noi siamo malvagi. Se sappiamo che c'è una scadenza, noi cosa facciamo? Ci facciamo un bel bagnetto, una profumatina il giorno prima, sono qua. Il Signore non si fa mica prendere in giro, eh? Il Signore ci invita a fare un cammino, come Enoch. Enoch non ci dice, nella parola, non ci dice che in che cosa ha sbagliato, però dice che ha camminato, andava col Signore, il Signore l'avrà ripreso, sicuramente era un uomo, non Enoch era un uomo, e avrà fatto qualcosa di male, però distorto, però il Signore l'avrà indirizzato e quello viene, cammina. E il camminare sarà stato attraverso qualche cosa forse meno formale di quello che noi possiamo immaginare, ma sarà stata un'ammissione, una confessione, semplicemente. Perché? Perché il rapporto di Dio con gli uomini è sempre quello lì, sempre quello. Adesso noi abbiamo questa Bibbia e c'è la Diodati, c'è quella in inglese, c'è questa di qui, c'è quella di là, ma alla fine ne basta una dove noi mettiamo veramente il cuore. Non perdiamoci nel dire, ma sì, però quell'altra traduzione, lascia andare quell'altra traduzione che innanzitutto sarà stata fatta da uomini. Secondo, si usano delle parole per lo stesso contenuto che sono alla fine molto simili. Non c'è una che dica il contrario dell'altra, a meno che non sia una Bibbia blasfema, che non conosco, ma meglio così. Quindi le parole sono raffinate, io anzi per la verità sono raffinate nel senso che sempre più affinate, non so perché continuo a uscire la riveduta del 70, la riveduta dell'80, la riveduta del 90. Mi va bene la riveduta rispetto al linguaggio che usava Diodati nel 600, che non capisco cosa voglia dire perché ha delle parole strane. Però queste che vengono fuori adesso fanno proprio ridere, scusate. Sono raffinatezze che soddisfano l'uomo, ma se non sono raccolte nel loro valore, non soddisfano Dio. Quindi avete una Bibbia, tenete quella che va bene. Ogni tanto anch'io faccio degli accenni a parole che sono le stesse parole espresse da altre Bibbie, perché mi hanno aiutato, ma non perché in realtà siano diverse da intendere un significato contrario. Questo non c'è, assolutamente non c'è. Allora, la Bibbia l'abbiamo, la Chiesa l'abbiamo, non siamo perseguitati, abbiamo tutti dei peccati da confessare. Il Signore vuole vedere non degli uomini senza peccato, ma degli uomini che confessano i peccati, punto. Il resto l'ha già risolto. Ogni peccato è risolto. E quando bussa alla tua porta, alla mia porta, cosa mi compete? Confessarlo. Se confessate i vostri peccati, egli è fedele e giusto, perché l'ha promesso. Fedele e giusto da rimettervi i peccati e purificarvi della vostra iniquità. Cioè, perché ogni peccato nasce da un'iniquità. Quindi quando noi per nostro conto riflettiamo, andiamo sempre a vedere qual è l'iniquità che ci ha sostenuto. Faccio l'esempio banale, ho visto una bella cosa, anche soltanto un bel frutto al mercato coperto, ho guardato in giro, ho preso la mano e mi sono preso il frutto. Ok? Allora, la mano c'è andata da sola? No, la mano non c'è andata da sola. C'è andata perché è un sistema che, diciamo, sia il cervello, ha dato ordine alla mano. Ma il cervello perché gli ha dato l'ordine? Perché? Perché c'è stato qualche cosa che l'ha stimolato. È lì l'iniquità, che in quel caso potrebbe essere la goloseria, no? O il piacere, invece di essere una mela e un anello d'oro, no? Comunque diciamo così, è comunque quel qualche cosa che spara dentro la ribellione e l'ingiustizia verso di Dio. Quella è l'iniquità. Poi si manifesta in tanti modi e commettiamo peccati, però lì in mezzo, tra l'iniquità, il pensierino di rubare la mela, e sto sulla mela, e prenderla, c'è qualcosa di mezzo. E certo, è lì che gioca. Infatti la nostra volontà può dire, sì Signore, mi è venuto il pensiero, ok, ho permesso io che ti venisse il pensiero perché voglio vedere come tu ti comporti, l'ho permesso io, però tu hai una volontà, io mi astengo, ma tu hai la volontà e sai come va usata in questo caso. da noi dipende, infatti quando la volontà ci sta diventa peccato, poi il peccato si traduce nella trasgressione, cioè nell'atto esterno. Allora se vogliamo, se veramente abbiamo intenzione di essere figlioli dei Signori, sappiamo tutto, abbiamo tutto nelle nostre mani. Il Signore è felice di vedere che noi ci umiliamo e ci sostiene nell'umiliazione, perché è umiliazione ammettere quello che... Umiliazione vuol dire il contrario di quello che la nostra natura vorrebbe. La nostra natura è una natura di peccato e non c'è da fare. E quindi il nostro percorso l'abbiamo davanti in maniera chiarissima, chiarissima. E il Signore, quando tornerà, dice, troverò io la fede, che è quella che sostiene in realtà l'idea di respingere l'iniquità e di fare una scelta per non volerla e non favorire ciò che segue l'iniquità, quindi il peccato e la trasgressione. Il Signore è fedele e giusto da rimetterci tutti i peccati e da purificarci da ogni iniquità. Tanto che lo stesso Giovanni, che nel capitolo, sono sulla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 1, versetto 9, dice queste parole, un po' più avanti, capitolo 3, dice che se lo ricordo questo versetto terribile. Proviamo a leggerlo. Poi ho finito. Allora, il versetto che si trova nella lettera prima di prima lettera di Giovanni, capitolo 3, e al versetto 9, dice: chiunque è nato da Dio. Siamo nati da Dio noi? Sì? Bene. Allora, non commette peccato. Chi è nato da Dio non commette peccato. E questa è la botta. Perché il seme di esso dimora in lui. Rigiriamo la botta perché sia chiaro, e non può peccare perché è nato da Dio. È una morsa. Allora, io non so se questo sia stato un principio che ha espresso Giovanni perché è stato illuminato o perché Giovanni abbia vissuto così. Non lo so, sicuramente la santità di lo stato, il livello di santità di Giovanni era nettamente migliore del mio, più elevato del mio. Però non lo so, perché credo che questo si possa dire solamente di Gesù. Perché Giovanni era pur sempre un uomo di altissimo livello, ma era ancora un uomo. Che il Signore ci benedica. Amen. Per la felicità di Umberto, quello è il titolo.